siamo in diretta, questa è Piazza Affari, Lucio Marinucci e Cristiano Cesarini in studio, Gennaro Lapadula in regia, 331-8200-213 per i messaggi WhatsApp, ripeto 331-8200-213, pagina dedicata all'Inter, insomma, a parte che i media spagnoli hanno parlato di una possibile istanza da parte del Barcellona per il discorso VAR del sì, assistente olandese che sul discorso appunto del rigore di Dumfries, il gol annullato invece al Barça per un fallo di mano, è praticamente un episodio che secondo il Barça sarebbe stato interpretato in maniera differente. Diciamo che onestamente il Barça, diciamo, nella storia anche della Champions è capitato insomma diverse volte anche di avere episodi anche clamorosi a favore. Comunque al di là di questo ci sono state anche queste vergognose minacce a bastoni denunciate, diciamo, dalla fidanzata Camilla, perché sui social minaccia nei confronti del difensore nerazzurro dai toni molto forti: sono vicino a casa tua e sparerò le gambe di bastoni, così non potrà più giocare a calcio. Questo è un tifoso spagnolo probabilmente, cose che non hanno nulla a che vedere con il calcio e con lo sport.
Commentano da solo.
Il commento di Camilla dice: ma quanto fate schifo. Questo viene riportato anche da Internews, dalle varie testate, i vari siti. Ce l'abbiamo l'avvocato Ernesto Paolillo. Avvocato, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera.
Insomma, siamo partiti un po' dalle polemiche, perché chiaramente c'è stato questo strascico arbitrale, però poi anche sui social, che come al solito si dimostrano un mezzo spesso usato in maniera vergognosa, lo possiamo dire, insomma, con queste minacce a bastoni, no?
Sì, guarda, certo, poi vorrei sapere come fa un tifoso spagnolo per il telefono di bastoni.
No, sui social. Che ormai vale tutto, lì può scrivere chiunque, basta mettere anche uno pseudonimo.
Vabbè. Comunque, a parte tutto questo, che è assolutamente vergognoso, ma è vergognoso per qualsiasi squadra fosse accaduto, fosse stata vittima di questo, o giocatore, è assolutamente vergognoso, c'è da dire che, insomma, hanno dimostrato quelli del Barcellona che non so per perdere, perché di episodi favorevoli o negativi in una partita, VAR o non VAR, ne capitano tanti. Capita il Barcellona,
ne sono capitati pure al Barça a favore diversi, no?
Cioè non si può allora tacere quando sono a favore e parlare quando sono teoricamente a favore, perché poi, insomma, va visto tutto bene e via. Io dico che, insomma, molte volte queste polemiche servono per giustificare la sconfitta, e per dare la colpa a qualcuno,
per spostare un po' l'attenzione, diciamo, su quello che non è andato. Si prepara però un clima particolare già per la sfida di ritorno, leggevo che i media
sono fatti anche apposta, no? Sono fatti per forzare la squadra avversaria, intimorirla, per una spinta psicologica contro l'arbitro che andrà ad arbitrare,
certo, mettere, no? Pressione, quindi, sull'arbitro, insomma.
Certo, quindi, insomma, però, insomma, purtroppo accadono anche queste cose nel calcio. Resta la verità è che l'Inter ha vinto, come molte volte capita, anche se non si è vivo in campo, si vince.
Certo, quindi questo per quanto riguarda la partita. Poi sugli episodi arbitrali ci può essere l'errore, è stato rivisto comunque al VAR, c'è stato il check, probabilmente non era chiaro, no, l'episodio, avvocato?
Ma assolutamente non sarà stato chiaro. Io dubito fortemente che chi fosse il VAR non è stato attento e quindi non abbia avuto i motivi per smentire la prima decisione dell'arbitro e per portarlo poi alla decisione. L'arbitro cosa doveva fare? Più che chiedere al VAR non poteva fare, quindi escludo assolutamente che ci sia stata una cattiva intenzione da parte di chi fosse il VAR. Poi parliamoci chiaramente, ogni episodio nel calcio può essere valutato in un modo o nell'altro, volontario, involontario e quant'altro. Purtroppo molte volte nel dubbio vengono prese determinate decisioni e bisogna accettarle.
Assolutamente. Intanto abbiamo Angelo Radice di Sport Mediaset. Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti voi.
Eccoci, stavamo parlando con l'avvocato Ernesto Paolito proprio, insomma, dello strascico polemico pesante anche nei confronti di Bastoni, la stampa iberica che già sta preparando, no, la tifoseria del Barça per la sfida decisiva anche nell'economia del girone di ritorno. Che dici?
Dico che siamo di fronte a un déjà vu, non è la prima volta che succede una cosa del genere. Beh, nel 2010 ricordo un ambiente molto caldo a Barcellona che parlava di remontada,
sì.
E aveva anche condizionato in parte anche quelle che sono state le decisioni arbitrali poi durante il corso della partita. L'espulsione di Thiago Motta ne è stato un esempio chiarissimo, però l'Inter poi alla fine è riuscito a portare a casa una sconfitta dolcissima e una finale di Champions.
Ma lo stavolta ricordo bene, lo ricordo bene.
Ma stavolta diciamo che le cose sono nettamente diverse rispetto a quella semifinale di Champions, però comunque l'atteggiamento del Barcellona è un atteggiamento chiaro. Ieri ci sono stati degli episodi non chiarissimi, ci sono stati degli episodi che sono stati contestati in particolar modo dall'allenatore del Barcellona, ed è chiaro che adesso si cerca un attimino di insomma richiedere maggiore attenzione alla UEFA sul discorso arbitrale per la prossima sfida, che sarà per il Barcellona quella di vita o morte in Champions League, e non è cosa da poco per una società come il Barcellona che vive in questo momento in mezzo a tantissimi debiti, e quindi chiaramente ci tiene e molto ad andare agli ottavi di finale anche per quello che è il valore degli introiti che portano agli ottavi di finale. E poi, quindi,
No, ma certo. Ma poi perdonami, scusa, non ci fu un episodio clamoroso che era col Chelsea in una semifinale di Champions League?
Assolutamente sì.
L'ha ricordato Mourinho poco tempo fa, il famoso cos'è stato? Ovrebo?
Sì, mi sa di sì.
Gol all'ultimo minuto di Iniesta.
Esatto. Non ho grandissima memoria, però credo di sì, con il famoso show finale, diciamo, show l'arrabbiatura di Drogba,
sì.
Se l'era presa con l'arbitro, ecco, adesso ho delle istantanee nella mente che ricordano
quel dei flash.
Sì, dei flash di partita. Però diciamo, allora, secondo me c'è una concatenazione di eventi. Adesso io oggi come tanti sono andato a rivedermi gli episodi, guardi, li ho visti anche un quarto d'ora fa, cioè il fallo di mano di Dumfries l'ho rivisto tantissime volte, io ancora non riesco a identificarlo, sì, come un fallo di mano netto, ecco, una cosa abbastanza strana. Poi è chiaro che se un arbitro fischia il rigore nessuno si deve scandalizzare, perché comunque poteva anche starci, ecco, perché comunque è un tocco sporco, diciamo così, che poteva anche essere sanzionato con un calcio di rigore. Però riguardandolo tante volte, come ho fatto io anche nel corso di questa giornata, oltre che ieri sera, non trovo che sia un fallo così netto, ecco. Poi è chiaro che chi subisce il torto si arrabbia, e chi invece a chi il torto insomma non viene fatto è contento, perché la partita poi se l'è portata a casa e ha conquistato tre punti importantissimi per la Champions League. Questa è la storia del calcio, che purtroppo si ripete e si ripeterà sempre.
Assolutamente.
Anche perché poi anche la VAR fa delle valutazioni, detto ciò.
Sì, poi devo dire che quell'arbitro era lo stesso arbitro che era al VAR nella partita tra il Barcellona e il Bayern Monaco, e anche lì il Barcellona si è lamentato di alcuni episodi. E, insomma, ha associato un po' le due cose per cercare di fare un po' di pressione. Ecco, adesso poi io non so che ambiente troverà l'Inter a Barcellona. Credo che sia, allora, se parliamo fuori dal campo, sicuramente sarà infuocato, perché i tifosi del Barcellona ci terranno moltissimo a questa sfida.
Io penso campo, anche in campo,
Ma sì, ma da parte dei giocatori, però adesso non penso che insomma ci sia un condizionamento sugli arbitri,
certo,
su chi avrà, cioè, tutti gli arbitri UEFA sono tutti arbitri preparatissimi, arbitri molto bravi. Adesso voglio dire, può capitare magari di avere la serata sbagliata, ma in questo caso quella di ieri è stata una serata non sbagliata, cioè è stata una serata dove sono state fatte delle valutazioni che possono essere corrette o scorrette. Però ripeto, non erano valutazioni così chiare, erano valutazioni
così
anche
nette.
Ho preso delle decisioni,
certo.
E così è stato.
Assolutamente, Lucio.
Ma certo, sì. Poi insomma, ripeto, anche il VAR fa le valutazioni. dicendo comunque io avrei dato rigore, però quelle poi sono chiaramente valutazioni diverse. Io però volevo tornare a parlare invece delle parole di Inzaghi. Inzaghi ha detto questo può essere un punto di ripartenza, può essere un nuovo inizio per l'Inter. Avvocato, secondo lei può essere veramente la prima pietra che poi possa portare l'Inter a risalire la china in classifica, sia in Champions League ma soprattutto in campionato?
Allora, io amo parlare molto trasparentemente. Non è che l'Inter mi sia parso lo squadrone. E ieri sera c'è stata anche un bel po' di fortuna, c'è stata anche un po' di confusione, come ultimamente capita, c'è stato qualche litigio in campo fra giocatori che non è bello vedere. E onestamente io non sono così convinto che da questo ci possa essere la ripartenza. Me lo auguro, perché è evidente che me lo auguri, però parliamoci chiaramente, non ho visto né un miglioramento del gioco né un minor nervosismo dei giocatori e non ho visto un cambiamento di gioco che può far sperare qualcosa di più. L'unica cosa è che tornerà Lukaku, punto, ma non vedo altro rimedio.
Angiolo?
No, io qualcosa di meglio ho visto, cioè ho visto maggiore attenzione da un punto di vista difensivo, non ho visto quegli errori che se andiamo solo qualche giorno prima con la Roma sono stati fatti su determinate situazioni di gioco come le palle inattive dove l'Inter in difesa perdeva uomini e si faceva beffare sulle poche occasioni che ha creato la Roma. Ho visto, ripeto, maggiore attenzione, ho visto una determinazione soprattutto nel primo tempo che per i tifosi dell'Inter deve essere sicuramente un punto di partenza. Dobbiamo però scindere due aspetti: l'aspetto del campionato, che in questo momento vede una situazione molto critica da parte dell'Inter, perché comunque perdere 4 partite su 8 è una situazione critica sicuramente, e lì potrai solo ricominciare vincendo a Reggio Emilia con il Sassuolo. Questo è un punto che diventa fondamentale per la corsa dell'Inter in campionato. In Champions League invece ho visto una squadra, cioè con la vittoria di ieri c'è una squadra che ha sicuramente un vigore diverso e che può puntare sicuramente agli ottavi di finale, cosa che, ragazzi, diciamocelo chiaramente, nessuno aveva pronosticato nel momento in cui sono state estratte le palline.
Sì.
Perché comunque guardando il girone dell'Inter tutti avevano detto
proibitivo.
Una situazione complicatissima,
sì.
Complicatissima. La prima partita col Bayern Monaco aveva confermato questa teoria. Dopo ieri sera invece l'Inter in questo momento è messa molto bene per la qualificazione agli ottavi. È una cosa che all'inizio
avvocato sperava. Sì, avvocato.
Io tirando le somme di quanto è stato giustamente detto, però vedo questo, vedo che i giocatori in Champions si impegnano come non si impegnano in campionato. Vedo un'attenzione, una puntualità della difesa ben diversa, perché probabilmente andiamo a vedere sono tutti i giocatori che stanno cercando in Europa un'altra sponda dove andare, un'altra società dove andare. E quindi forse per quello c'è questo maggior impegno. In campionato non l'ho visto in nessuna delle partite che hanno giocato, e men che meno l'ho visto domenica contro la Roma, venerdì contro la Roma, sabato.
Questa è una chiave di lettura interessante, Angelo.
Ma anche qui io ascoltando queste parole penso una cosa e penso all'allenatore, penso a Inzaghi, no? Penso a un allenatore che ieri sera ha voluto, diciamo, schierare una formazione dove c'erano tante certezze, tantissime certezze. Per esempio l'Aslani, che ha giocato comunque una discreta partita contro la Roma, è stato lasciato in panchina per far giocare giocatori, diciamo, più preparati a quel tipo di partita, che era una partita complicata, difficile, contro un avversario blasonato in una notte di Champions League, quindi dove sicuramente le emozioni, le pressioni diventano più grandi rispetto al campionato. In campionato invece succede che c'è parecchio turnover, ci sono delle scelte che vengono fatte prima della partita, e devo dire purtroppo che Inzaghi quest'anno in campionato ha sbagliato tantissime volte sia le scelte durante la partita ma anche di formazione iniziale, e questo è certificato da quelle che sono state poi le prestazioni dell'Inter in campo. Quindi secondo me a questo punto, per cercare, come dicevamo, di risalire e cercare di, appunto, di sistemare, di raddrizzare una situazione che in campionato vede l'Inter non messa benissimo, Inzaghi deve puntare su quelle certezze che ha confermato e ha fatto vedere ieri sera. Cioè certi giocatori come per esempio De Vrij, che entrano ed escono, devono comunque giocare titolari e devono comunque dare il loro contributo all'Inter, cercando nel limite del possibile di riposare quando è strettamente necessario, perché comunque l'Inter in questo momento ha bisogno di tante certezze. Ma ripeto, la prossima partita secondo me con il Sassuolo sarà lo spartiacque poi per la stagione in campionato dell'Inter.
Avvocato, sui singoli, ecco la scelta poi di Çalhanoğlu in regia, decide anche la partita da posizione centrale con quel tiro chirurgico perfetto, insomma veramente un gran gol, visto che senza Brozovic Inzaghi non aveva mai vinto, e quindi ieri è arrivata la prima vittoria. Non so se potrebbe essere riconfermato Çalhanoğlu in quella posizione. Che cosa pensa?
Secondo me sì, perché comunque il giocatore è valido, ha un bel tiro, lo dimostra anche l'incrocio dei pali preso su punizione. Noi abbiamo bisogno di chi sappia tirare bene le punizioni in campo, e devo dire che condivido il parere che è stato dato su molte scelte tristemente sbagliate, questo è vero.
Quindi sulle varie scelte. Angelo Radice, torno da te perché ti volevo chiedere di un altro singolo, probabilmente uno dei giocatori, non lo so se sei d'accordo, più sottovalutati in generale, che è Di Marco, che insomma si sta prendendo quella fascia. Ieri ha fatto una partita anche nella fase difensiva di una generosità clamorosa.
No, ma Di Marco è un giocatore molto prezioso per l'Inter. Anche qui torno al discorso che facevo in precedenza. Allora, Di Marco ha giocato diverse partite nell'Inter, spesso però è stato utilizzato nei tre di difesa. Io penso che invece il ruolo di Di Marco, il ruolo naturale di questo giocatore, che ha dimostrato poi durante il corso della sua breve carriera, perché comunque stiamo parlando di un ragazzo ancora molto giovane, è quello di esterno, è quello di esterno sinistro, dove può dare veramente tanto e dove ha dimostrato di poter dare tanto anche ieri sera. Quindi secondo me anche lì è stata fatta una valutazione forse sbagliata su quelle che sono le caratteristiche tecniche di Di Marco. Cioè Di Marco gioca a sinistra come esterno, e quest'anno purtroppo c'è stato poco in quel ruolo, perché Inzaghi ha fatto delle scelte diverse, a volte ha messo Gosens, a volte ha messo Darmian, cioè comunque ha fatto delle scelte diverse. Magari entra in campo, lo sposta sull'esterno per 10 minuti, poi lo fa giocare nei tre di difesa per altri 20, allora il giocatore non ha una connotazione tattica precisa, non è nel suo habitat naturale e non rende come potrebbe rendere, perché Di Marco secondo me è un signore esterno sinistro.
Avvocato, condivido su Di Marco?
Tutto, condivido tutto, soprattutto quando, insomma, l'allenatore sa bene di aver perso Perisic, che non si sostituisce facilmente, col gioco che ha lui, dove sulle fasce bisogna avere qualcuno che tenti almeno di saltare l'uomo, che lo salti. Gosens non è ancora pronto, non è ancora in grado di essere quello che aveva fatto intravedere prima di essere, e quindi a maggior ragione Di Marco lo utilizzi nel ruolo giusto, e in questa fascia l'abbiamo visto anche contro la Roma. Di Marco è quello che ha giocato veramente una bella partita.
Avvocato, resto da lei perché vado su un altro giocatore, perché in molti hanno letto la fascia di capitano a Skriniar come un segnale di continuità nell'Inter, perché è stata un po' contraddittoria l'estate di questo giocatore, no? Che poi non ha iniziato benissimo la stagione sul campo, se n'era parlato in chiave di cessione, c'erano stati insomma dei corteggiamenti importanti, poi rimane tutti convinti che questa permanenza sarebbe stata subito propedeutica ad un rinnovo di contratto, ma così invece al momento non è. Come la legge la situazione Skriniar?
Beh, insomma, nell'ambito di quella situazione preoccupante che all'Inter a livello societario, intendo di proprietà, a livello di proprietà, perché c'è assolutamente una debolezza nei conti e una insicurezza sul futuro. A questo punto c'è stata una necessità di vendere obbligata e spegnere ed era effettivamente sul mercato. Poi semplicemente perché l'eventuale sostituto è stato soffiato dalla Juventus, perché sennò Spinner oggi non sarebbe già nell'Inter, già più nell'Inter. Quindi è una situazione tutta da rivedere, da rivalutare. Gioco forza non hanno potuto, meno male, venderlo perché non si era trovato il sostituto, però come andrà avanti la società? Si troverà nel capitale, sarà venduta, non sarà venduta? Anche il nervosismo dei giocatori in campo dipende tutto dalla incertezza di questa situazione, che farà bene chiarire il più presto possibile.
Assolutamente. Angelo?
No, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, nel senso che Skriniar era un giocatore sicuramente in vendita, l'Inter aveva già preso Bremer per sostituirlo, poi la Juve è intervenuta con un capitale più forte in un momento particolare in cui l'Inter non trovava l'accordo con il Paris Saint-Germain per la cessione definitiva. A quel punto si è fatta una scelta che ha cambiato, che ha rivoluzionato quello che era il piano di mercato, che è stato tenere Skriniar, però adesso sorge un altro problema molto importante, cioè quello di rinnovargli il contratto, perché comunque se hai fatto questa scelta di puntare ancora su di lui, chiaramente pagando poi quelle che sono state le incertezze dell'estate, perché il giocatore chiaramente ha pagato a livello mentale quello che è stata la sua estate, si è visto nelle prime partite, adesso è rientrato, diciamo, con la testa nel tema Inter con forza. A questo punto devi rinnovargli il contratto, perché se gli dai la fascia di capitano, se appunto decidi che sarà lui il giocatore designato per avere quel ruolo nel futuro dell'Inter, allora a questo punto devi cercare di andargli incontro anche con delle richieste economiche importanti, e qui deve entrare la società. Queste richieste economiche importanti possono essere soddisfatte? Punto interrogativo. Purtroppo questo punto interrogativo, intorno a questo punto interrogativo, ruota tutto il futuro dell'Inter.
Esatto, è proprio così.
Avvocato,
che sì. Molti dei giocatori in campo hanno vissuto l'esperienza di restare senza stipendio per qualche mese, due anni fa.
Eh sì. Diciamo che le contraddizioni anche da parte dell'ambiente, si è parlato anche dei giocatori, più che con Inzaghi, è un pochino più nel mirino la società piuttosto che Inzaghi, quantomeno anche della curva, no? Quindi un po' il malumore, diciamo, è più incentrato sulla società che sul tecnico.
Però direi più che la società, appunto, direi la proprietà.
La proprietà, sì.
Devo dire che la società ha fatto miracoli.
Sì.
Meno male che ci sono Marotta e Antonello nelle loro posizioni a gestire una situazione così complessa, perché Marotta ad esempio con la campagna così si è fatto miracoli, perché non avendo una lira da spendere e avendo l'obbligo di vendere, ha fatto una squadra che può essere competitiva, ecco.
Angelo, vengo da te, Angelo Radice, sì. Perché ti chiedo, ieri da quello che è emerso, ho visto gli abbracci anche fine partita, sui gol eccetera, insomma la squadra sembra essere dalla parte di Inzaghi, cioè è così oppure ci sono...
Ma penso di sì, penso di sì, anche se qualche episodio di malcontento anche pubblico si è visto, cioè a Udine per esempio la sostituzione di Bastoni con il giocatore che sicuramente non ha gradito quel tipo di scelta da parte dell'allenatore. Forse non l'hanno gradita anche tanti tifosi dell'Inter, però comunque al di là di questo io penso che Inzaghi abbia iniziato un percorso l'anno scorso e lo abbia portato avanti bene. Poi è chiaro, se avesse vinto lo scudetto saremmo qui a parlare di un allenatore straordinario che ha portato 3 trofei nella prima stagione. È chiaro che il peso di quello scudetto perso
si è un pochettino trascinato anche in questo campionato. All'inizio è chiaro che qualcosa era rimasto lì in sospeso, poi i risultati non sono stati favorevoli, tante partite sono state sbagliate, tante scelte sono state sbagliate, ma quello che vedo comunque è un progetto tecnico valido, perché comunque Inzaghi è un bravo allenatore e in Italia penso che non ce ne siano tanti bravi come Inzaghi. Se andiamo a guardare, voglio dire, nelle squadre di vertice non ne vedo così tanto sopra a livello di Inzaghi. Quindi penso che il progetto tecnico dell'Inter possa andare avanti, bisogna ritrovare quella serenità e togliersi quei pesi che arrivano dalla passata stagione, da quello scudetto perso che ha fatto male tanto. E quindi che poi se si vince va tutto bene, sono tutti felici, anche uno accetta un cambio in maniera diversa rispetto a quando si perde.
Certo.
È sempre così, il calcio ci insegna questo e sarà sempre così, quindi io penso che se l'Inter ritrova la strada della vittoria anche il progetto Inzaghi può andare avanti senza nessun tipo di problema.
Angelo Radice, avvocato, grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie ad Angelo Radice di Sport Mediaset e all'avvocato Ernesto Paolillo. Noi diamo la linea alla regia, restate con noi.
Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.